Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, come è scritto nel profeta Isaia. Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, egli ti preparerà la strada. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorreva a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, si cibava di locuste e miele selvatico e predicava: «Dopo di me viene uno che è più forte di me, e al quale io non son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo». Parola del Signore. Quando terminammo l'anno liturgico, prima dell'Avvento, un Vangelo ci venne incontro per farci assaporare un po', guardare un po' quella che è il senso del giudizio finale. E ascoltammo il Vangelo di Matteo in cui si parla del Signore quando verrà, che distinguerà i capri dalle pecore, porrà le pecore a destra e i capri a sinistra e poi dirà quelle cose che ricordate bene. Vi ricordate anche che sia i capri che le pecore sono ignari di quello che hanno fatto o non fatto rispetto alla volontà del Signore. Bene, e con quel Vangelo noi abbiamo concluso un tempo in cui ci siamo resi conto che solo con la sapienza si può entrare in relazione con Dio. E questa sapienza noi l'abbiamo conosciuta. Uno direbbe: ma dove l'abbiamo incontrata? Così come avevano fatto le pecore con il padrone quando era tornato. L'abbiamo incontrata nelle relazioni con gli altri, nel fare il bene ai più piccoli, come ha commentato Gesù. Ma c'è una logica che noi conosciamo e che ci fa entrare anche in questo brano. Ed è la logica della via che si è aperta in mezzo alle tenebre, la via che ci permette di guardare il volto di Cristo. Sapete, nel clou della predicazione Gesù dirà ai suoi discepoli: io sono la via, la verità e la vita. Lo dirà nel capitolo 15 di Giovanni, e in quel momento gli avevano proprio chiesto: mostraci questa via e ci basta. Gesù dice: chi ha visto me ha visto il Padre, io sono la via. Allora, oggi parliamo di questo. Che cos'è questa via? Avete ascoltato la parola di oggi, no? C'era la prima lettura, era tratta dal libro di Isaia, è il libro 40 della consolazione di Gerusalemme. Consolate, consolate il mio popolo. È una parola di sostegno per un popolo che aveva vissuto la deportazione a Babilonia e che desiderava tornare a casa. Per quale via sarebbe tornato a casa questo popolo? Beh, per la via della sapienza. Dio avrebbe predisposto i personaggi e le occasioni necessarie per aprirla questa strada. Ciro, re di Persia, e Dario, re dei Medi, aprono in qualche modo la possibilità perché dopo 70 anni questo popolo ritorni. Ma c'è una parola che li ha fatti crescere in questo tempo della deportazione ed è la parola dei profeti. La parola dei profeti ha costretto questi uomini che erano lontani dal Tempio a ricordarsi dell'alleanza, a ricordarsi delle cose che erano accadute ai loro padri, avevano ricominciato a costruire il linguaggio del ritorno a casa. La parola, in quel caso, la parola dei profeti, come aveva agito nel cuore di questo popolo deportato a Babilonia? Gli aveva fatto compagnia, era entrata nei loro pensieri. Aveva illuminato i recessi delle loro paure e gli aveva acceso il coraggio di poter finalmente uscire da quella condizione di cattività. La parola era stata per quel popolo un pastore in un momento in cui non c'era un re, non c'era un sommo sacerdote, non c'era, come dirà il cantico di Azaria, neanche un altare, neanche l'offerta per fare il sacrificio, nulla che gli potesse dare un'identità. Ciò che li aveva accompagnati era la profezia che animava in loro il desiderio di ricordarsi dell'alleanza fatta ai padri. Dunque, quella profezia intesa come una guida, una via in mezzo al deserto che potesse farli riattraversare come i loro padri nell'Esodo, un deserto per ritornare finalmente alla terra promessa, quella via è il pastore di Israele. Ora, Israele si trova in casa propria, ma in condizioni di grande difficoltà perché Roma lo sta opprimendo, perché ci sono molte divisioni all'interno della realtà del Tempio, perché le cose si mettono male, non si vede luce in questo momento. A questo popolo che sta nelle tenebre viene mandata una profezia, questa volta quella di Giovanni il Battista. Com'è questo profeta? È un uomo così di bello aspetto, dirà il Signore, chi siete andati a vedere quando avete incontrato Giovanni il Battista? Un uomo vestito in candide vesti? No, eppure egli è un grande profeta. Giovanni Battista raccoglie tutte le istanze dell'Antico Testamento, riprende per mano questo popolo, lo rimette davanti al Giordano dove quel popolo era passato per entrare nella terra promessa e avere un'identità e una porzione di terra, lo rimette lì e dice agli uomini: adesso tornate a casa, adesso ripercorrete quell'itinerario. Che vuol dire? Adesso riprendete in mano quell'alleanza, riprendete quella parola e mettetela nel cuore, perché quella vi farà luce e vi farà entrare. Quel giorno con Giosuè, quando il popolo finalmente dopo 40 anni entrò nella terra promessa, il Giordano si aprì e passarono i sacerdoti portando l'arca dell'alleanza. Adesso l'arca dell'alleanza è questo popolo stesso. Non è più un oggetto, non è più un forziere, non è più un tabernacolo, è questo popolo stesso che porta con sé la promessa e aspetta e attende che questa si possa compiere. Allora, questa promessa, abbiamo detto, era la profezia, è la memoria dell'alleanza, questa promessa adesso è il Cristo. Quando il Cristo viene, Giovanni il Battista dice: io quando verrà non sono degno di sciogliergli i legacci dei sandali. Io vi ho battezzato con acqua, cioè io vi ho fatto passare in mezzo al Mar Rosso nel Giordano. La profezia fino adesso ti ha permesso di vedere, di distinguere tra il bene e il male, ma verrà uno che quando giungerà fino a te ti lascerà lo spirito e il fuoco. Lo spirito e il fuoco vuol dire la legge stessa di Dio impressa nel tuo cuore. E noi sapete chi siamo qua? Siamo quelli che questa legge nel cuore ce l'hanno già impressa. Siamo quelli che questo spirito ce l'hanno già dentro. Se ci comportassimo in questo banchetto come gente che non porta il vestito delle nozze, saremmo deprecabili. Se dicessimo a Dio che noi non abbiamo la possibilità di albergare questo fuoco dello Spirito, saremmo degli ipocriti e anche degli irriconoscenti. Se dicessimo al mondo che noi Cristo non l'abbiamo conosciuto, se non sui santini, che noi non l'abbiamo praticato, se non nelle nostre piccole cosette, se noi non avessimo la forza di questa speranza, il nostro Natale sarebbe come il loro, un Natale che li ha delusi, perché senza panettoni, senza vacanze di Natale, senza settimane bianche. Noi no, noi lo possiamo passare fendendo questa generazione con la speranza che fa luce nei recessi oscuri dell'esistenza. Questa speranza ha un nome e si chiama Gesù Cristo. Noi ce la siamo bevuta in questi anni passati, quando si parlava del Natale ma non si sapeva chi era nato, e dalla pubblicità ai media e anche a tutto il commercio che ora non può esprimersi, noi abbiamo sentito parlare di un Natale svuotato. Oggi il Natale è nostro, oggi il Natale è di chi questa speranza la fa vivere come un pastore, come un buon pastore al centro della propria vita. Niente può distrarci quest'anno. Se poi noi ci mettessimo dalla parte di quelli che criticano tutti e tutto perché non possiamo andare a fare le vacanze o non possiamo fare il cenone di Natale, saremmo proprio degli sciocchi. Perché Cristo viene con noi fin nei recessi più profondi della nostra situazione umana. Ci segue nella malattia, ci accompagna fino alla morte, ci apre le braccia dopo la morte. Egli non ha disdegnato nulla della nostra condizione umana. Dunque, in questo Natale, Egli certamente ci farà riconoscere quell'alleanza e ci aprirà la via della conversione. Possiamo procedere così con fiducia. Diceva Isaia, come un pastore pascola il gregge, così egli porta le pecore madri, piano piano, non le forza, gli agnellini sul petto, cioè tutte le nostre attese, tutte le nostre risorse, egli le conduce come un buon pastore, perché nessuno si senta stanco, oppresso, lasciato solo in qualche modo in questo momento della storia così buio per tutti gli altri. E siccome noi siamo la luce per le nazioni, portiamola questa luce a questa gente che non vede nient'altro se non il segmento della propria esistenza, così schiacciato da questo momento. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, noi ti benediciamo perché in questo tempo di caligine e di oscurità, tu poni una speranza nuova al centro della nostra vita, la speranza di poter conoscere i tuoi pensieri, di poter dirigere i tuoi progetti, di poter realizzare l'edificazione del tuo regno. E tu serviti pure della nostra vita, delle nostre risorse, di tutte le nostre volontà, per il bene di questa generazione. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, che hai affidato al Papa e alla Chiesa dei ministri la possibilità di condurre questo popolo come un pastore con il gregge, sostieni il Sommo Pontefice, sostieni tutti i presbiteri, tutti quelli che secondo il tuo disegno di salvezza ti sono fedeli e lavorano e soffrono per sostenere questo tempo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti chiediamo perdono per non averti onorato, per esserci nascosti dietro le nostre debolezze, per non aver riconosciuto il nome del tuo Figlio in mezzo agli uomini. Dacci la possibilità di riparare in tutte le occasioni della storia in cui tu vorrai manifestare la tua misericordia. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, guarda i tuoi figli, sono smarriti, sono lontani, si pregiano perfino di non credere alla tua grandezza e alla tua santità, ma tu visitali, serviti pure di noi per farlo in questo tempo. Rialza quelli che stanno nel dolore, guarisci gli ammalati, cambia questo tempo di afflizione in un tempo di gioia e di esultanza. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli. Tu conosci i loro pensieri, i loro desideri, le loro istanze profonde, ascoltali ed esaudiscili. Ti prego di guarirli da ogni maleficio, di metterli al riparo dal pensiero cattivo, di custodirli davanti alle insidie del maligno. Te lo chiedo per la gloriosa resurrezione del tuo Figlio, per la sua gaudiosa incarnazione, per i meriti della Vergine Maria, per Cristo nostro Signore.